Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Buongiorno e bentornati a Quinta di Copertina. Oggi è addirittura martedì 5 settembre 2006. Io sono sempre Antonio Sofri e noi siamo sempre in onda, per modo di dire, dalle pagine web di apogeaonline.com. Iniziamo subito la segna stampa di oggi con un articolo che trovo su Italia Oggi. C'è un inserto riguardante le tecnologie vincenti chiamato Circuits e trovo un articolo di Milla Cataldo dal titolo Telecomando per l'azienda. Come spesso in questo inserto c'è una sorta di passerella di amministratori delegati o manager di varie aziende di ITC italiane che raccontano un po' di processi aziendali e le modalità di organizzazione delle aziende, soprattutto ovviamente riguardanti le nuove tecnologie. In questo caso si parla appunto della azienda che nell'era digitale diventa telecomandata, tra virgolette. Concetti, leggo dall'articolo di Mila Cataldo, concetti come utente mobile, scrivania condivisa, telelavoro, accesso remoto, extension mobility, portare ovunque il proprio numero d'interno, wifi, wireless LAN, si diffondono sempre di più e l'uso capillare di computer portatili, PDA, BlackBerry, cellulari di servizio, data card, UMTS contribuisce a modificare i connotati dell'azienda che da tradizionale si trasforma in virtuali. I vantaggi della cosiddetta virtual enterprise sono molteplici: grazie a infrastrutture basate su reti convergenti migliorano i processi di comunicazione e di condivisione delle informazioni e la rapidità di accesso ai dati, si sviluppano nuovi modelli operativi, crescono efficienza e produttività. Punto. Dopo questo ottimistico inizio, ricordo, parlavamo un po' di mesi fa di alcune ricerche riguardanti proprio questa tipologia di organizzazione aziendale molto più flessibile, basata però anche e soprattutto sulla estrema controllabilità di tutti i dipendenti, soprattutto per quanto riguarda attraverso l'uso delle nuove tecnologie. È certo che queste tecnologie portano all'azienda un risparmio, nell'articolo si parla del 35% a costi diretti e indiretti. Ovviamente ci sono anche vari risvolti negativi della medaglia che forse possono essere sintetizzati con il fatto che una certa libertà aiuta anche, e una minore controllabilità aiuta anche a un processo di delega che spesso attraverso queste nuove tecnologie viene meno. Ma al di là di questo, l'articolo poi passa in rassegna varie soluzioni aziendali tecnologiche utilizzate dalla Nortel, dalla Microsoft, dalla Cisco, Lucent Technology, eccetera eccetera. Segnalo questo passaggio: la multimedianità disponibile sul desktop virtuale di ogni utente attraverso un'ampia varietà di terminali tra i palmari, cellulari, BlackBerry eccetera ridefinisce il concetto del posto di lavoro. Il personale può collaborare strettamente in tempo reale condividendo file anche se è separato a distanze geografiche. Questo tipo di tecnologie hanno anche un'applicazione interessante per quanto riguarda le tecnologie e-learning. Come al solito credo che sia un banale consiglio quello di non esagerare. Ma a proposito di telecomando, curiosamente trovo sulla Repubblica un articolo che parla proprio di telecomando, in questo caso non l'azienda telecomandata ma proprio l'aggeggio infernale, più o meno infernale, che abbiamo nelle nostre case e che serve per accendere, spegnere, cambiare canale o traccia della musica di molte apparecchiature elettroniche. È un articolo, un bel articolo di Riccardo Stagliano che celebra i 50 anni del telecomando, appunto inventato 50 anni fa. Peraltro sulla paternità si evince dall'articolo, ancora diciamo non è chiara l'attribuzione paternità dell'apparecchio infernale, oggetto di liti furiose all'interno di famiglie di tutto il mondo, è diffuso in 500 milioni di esemplari nonostante queste liti, è divisa per quanto riguarda le attribuzioni della stessa Zenith Radio Corporation, che nel 1950 mette in commercio le ossa pigre, ovvero Lazy Bones, il primo modello che era con il filo e serviva solo a regolare il volume. Ma nel 1955 il magazziniere Eugene Polly mette a punto il Flashmatic, il primo remote control senza filo. che però funziona attraverso dei raggi di luce come una piccola torcia alla quale il televisore obbedisce. Si vende come il pane, scrive Stagliano, 30.000 unità il primo anno. Al papà, ovvero Eugene Polley, fanno i complimenti e li quantificano in $1,000, una miseria anche per gli standard dell'epoca. Qualche cliente deluso fa notare che se nella stanza c'è troppo sole gli ordini non producono reazioni. L'anno dopo l'ingegnere Robert Adler, austriaco di Vienna, si presenta con una soluzione: usare gli ultrasuoni piuttosto. Nasce lo Space Command. In realtà anche questo aveva un piccolo bug, leggo più tardi, che bastava il tintinnio di due chiavi o di monete per mandarlo in confusione, ma ormai era la tecnologia vincente. Comunque leggo un pezzettino dell'articolo di Riccardo Staglianò dal titolo "Tutto il potere allo zapping, il telecomando compie 50 anni. Così inizia l'articolo di Staglianò: il talismano della pigrizia e del potere del salotto compie mezzo secolo e al traguardo della mezz'età il telecomando, che pure ha contribuito alla progressiva atrofia della specie risparmiandoci ogni spostamento dal divano alla TV, non potrebbe arrivare più scattante. Con oltre 500 milioni di esemplari ha doppiato la popolazione statunitense e a una media di 4 unità per famiglia ha stracciato ogni tasso di fertilità del mondo industrializzato. Passiamo a tutt'altra notizia, in questo caso è un articolo che si collega a un dibattito in auge, caldo tra virgolette, in questi giorni, soprattutto per quanto riguarda appunto il management della New Economy. In questo caso è un articolo di Daniela Roveda da Los Angeles che parla appunto, come segnalato qualche giorno fa anche da Quinta di Copertina, della danza delle alleanze per quanto riguarda i consigli di amministrazione delle principali aziende tecnologiche. L'articolo, dal titolo "Da Google a eBay, la tela dei manager", riporta anche una ben fatta infografica che racconta di come da Intel, Google, Inuit, Yahoo e Amazon.com ci siano tutta una serie di scambi e interscambi, una vera e propria danza delle nomine che porta, come li chiama Daniela Roveda, legami incestuosi tra virgolette tra aziende high tech sono infatti frequenti, a volte addirittura inevitabili. Molti fenomeni aziendali della high tech devono il loro successo a società di venture capital che, in virtù dei loro investimenti iniziali, siedono nel consiglio di amministrazione di molteplici aziende. In altri casi, come nell'esempio di Google e Apple, i legami di sangue a livello manageriale consolidano alleanze presenti e future e aiutano a formare fronti uniti contro nemici comuni come la Microsoft. Ritorniamo a Italia Oggi per un editoriale di Gianroberto Casaleggio nella sua rubrica Green Monkey, dal titolo "La BBC si reinventa e affronta la sfida della rete". Gianroberto Casaleggio racconta della iniziativa della BBC che si chiama Creative Future per posizionare trasmissioni e contenuti in rete. 10 gruppi di lavoro, leggo dell'articolo, hanno valutato gli impatti di internet in termini di evoluzione per la radio e per la televisione da qui al 2012. Le dichiarazioni di Thompson, Mark Thompson, direttore generale della BBC, sono una testimonianza del cambiamento in atto. La seconda ondata del digitale sarà molto più importante della prima e le basi dei media tradizionali saranno spazzate via, lasciando dietro a noi l'era del broadcasting. La BBC non deve più considerarsi come un broadcaster di televisioni e radio e di qualche nuovo media per complemento. Dobbiamo distribuire contenuti ai nostri clienti attraverso ogni media e ogni device che abbia senso per loro, sia a casa che durante gli spostamenti. Nessuno aveva dubbi sulla capacità innovativa della BBC, ma insomma qualche volta sarebbe anche carino che qualche azienda pubblica italiana prendesse la giusta ispirazione da questo tipo di approccio innovativo rivolto al futuro. Chiudiamo questa rassegna stampa con una notizia più o meno curiosa, dipende dai punti di vista, che trovo sulla Stampa con richiamo in prima pagina a firma di Anna Masera. Il titolo è "Se un tipo sospetto, il computer ti smaschera, il computer diventa poliziotto". Masera racconta di una applicazione che si chiama SAFE, Smart Application for Emergencies. È un progetto che è stato sviluppato dal National GT Australia da alcuni scienziati appunto australiani che spiega Chris Scott, il direttore di questa ricerca, puntiamo a migliorare la prevenzione. Ci sono già tecnologie che segnalano quando, ad esempio, un bagaglio viene abbandonato in un luogo pubblico, ma noi stiamo lavorando su algoritmi capaci non solo di individuare persone basandosi sul riconoscimento del volto, ma anche di analizzare il livello della minaccia in base al comportamento, per raccogliere informazioni preliminari capaci di indicare se sta accadendo qualcosa di inusuale. Questo aumenterebbe la possibilità di individuare una minaccia reale. Ma cos'è un'attività sospetta? Continua l'articolo di Anna Masera. Per esempio, occorre in un ambiente dove tutti camminano. Si chiama pattern matching. O surriscaldarsi mentre si è in coda. Il computer scannerizza la faccia con laser e usa un software di riconoscimento vocale per rilevare fattori biologici che indicano rabbia o frustrazione. Misura il battito cardiaco, la pressione sanguigna e la temperatura della pelle. Il dubbio è, segnalato subito dopo, che sia possibile individuare chi si comporta in modo sospetto anche tra la folla spaventa. Fino ad oggi non era illecito comportarsi in maniera anomala. Bene, questa era l'ultima segnalazione. Io vi auguro una giornata piena di comportamenti anomali, ma non illeciti, e l'appuntamento è a domani.